Papà è buono. Papà è troppo buono. Non c'è né per nulla, è inutile. Alleluia. Per quanti hanno una Bibbia, apritela con me nel Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 15. È una parola che ho condiviso un paio di giorni fa mentre mi trovavo a Messina e sentivo di condividerla con voi questa sera, perché ha molto a che fare, credo, con quello anche di cui dobbiamo liberarci un po' tutti, chi più chi meno. Tutti veniamo da un retaggio religioso che da un lato ha fatto delle cose buone nella nostra vita, da un altro lato ha anche creato dei danni per quanto riguarda la nostra immagine di Dio, l'immagine che abbiamo, ci è stata trasmessa di Dio, e anche l'immagine che abbiamo di noi stessi. Allora dobbiamo essere liberati da ogni forma di religiosità che non appartiene al regno di Dio. Dobbiamo essere liberati, no? Siccome non dicono amen, parlo. Dobbiamo essere liberati da ogni forma di religiosità. Alleluia. E questo episodio della scrittura è qualcosa che mi ha sempre tenuto un po' in sospeso per parecchi anni della mia conversione, nel senso che non capivo determinate cose. Ed è l'episodio della donna cananea. Lo vogliamo leggere un attimo, il versetto Matteo 15, il versetto 21. Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli accostati si lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. E Gesù le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella disse: è vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose dicendo: o donna, grande la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Tanti anni, per tanti anni, non so voi, ma per tanti anni io mi sono chiesto: ma perché? È come se questa parte del Vangelo, come sai quando tu leggi quelle cose, come se Gesù da un lato dice: ma perché ti sei comportato così? Sai quando le persone un po' ti cadono dal cuore, no? Perché dice: ho fatto quella cosa, ma perché hai fatto quella cosa? E c'era questo neo per me nel ministero di Gesù, che non riuscivo a capire perché Gesù si fosse comportato in quella maniera così scontrosa, possiamo dirla maleducata? Non abbiate paura, non è un problema. Proprio vastasa, si direbbe da noi. Proprio, ma perché? Perché hai fatto? Cioè, se non fosse scritto nel Vangelo, sarebbe buono che non fosse scritto, perché è una, come una cosa. Per tanti anni ho cercato di capire il motivo di questo atteggiamento. Lo voglio rileggere insieme a voi. Gesù passa dalle parti di Tiro e di Sidone, che è una zona sopra Israele, dove lui sa che non troverà dei giudei. I giudei non andavano da quelle parti. I giudei erano a quel tempo, non come oggi, a quel tempo era molto di più. I giudei consideravano tutti quelli che non erano giudei, i giudei li consideravano cani e porci. Cani e porci. Questa era l'espressione che veniva usata per i pagani. Non date ciò che è santo ai cani e non date le vostre perle ai porci. C'è un'espressione particolare, una cultura, faceva parte proprio della cultura, ancora oggi, ma solo una cultura più ortodossa, ma a quel tempo era diffusa a livello nazionale. I pagani erano considerati dei cani e come maiali, cioè animali impuri. E Gesù va a Tiro e Sidone apposta, cioè va in un posto dove sa che non troverà dei giudei. È una donna cananea, nel Vangelo di Marco è scritto che questa donna era sirofenicia di nazionalità greca addirittura, quindi ancora più lontano, veniva da molto lontano, quindi ancora di più. E questa donna, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. E Gesù non la considerava. Questa donna era talmente insistente che infastidì pure i discepoli, al punto tale che i discepoli andarono da Gesù e gli dissero: Signore, per favore, rispondile, prenditi cura di lei, dalle quello che lei ha bisogno, perché proprio non la sopportiamo più. Signore, licenziala, ci corre dietro, perché ci grida dietro. Era una donna insistente. E Gesù dice una cosa particolare, dice: io sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele. Ed è molto strano, perché questa parola la devi dire se sei in Giudea. Che ci fai a Tiro e Sidone se sei mandato alle pecore perdute della casa di Israele? Già c'è qualcosa di strano, perché tu sai che là non troverai le pecore perdute della casa di Israele, tu troverai cani e porci. Quindi perché Gesù usa questa affermazione, sapendo di trovarsi fuori dal territorio? La donna venne e lo adorò, dicendo: Signore, aiutami. E Gesù, proprio, è come se va fuori di testa. Dice: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. L'avesse detta una femmina siciliana una cosa del genere? Ehi, e come ti permetti? Il modo di rispondere di Gesù è molto cruento, molto, molto duro. Qual è il proposito di tutto questo? Non lo siete mai chiesto? Perché questa donna poi risponde in una maniera tale che Gesù cambia totalmente nei suoi confronti. È vero, Signore, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù la guarda e disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Non ci poteva venire prima. Gesù aspetta in un modo o in un altro che la discussione si accenda. Gesù non è normale, eh? Ed è bellissimo, perché a volte tu vedi fare delle cose a Gesù che vanno al di là di quelle che sono i metodi normali. Lui è pieno di grazia, lui è pieno di misericordia, ma ci sono dei momenti in cui è come se lui, quasi come se lui volesse far uscire il peggio da te. Perché è impossibile non aspettarsi una reazione con quell'atteggiamento. La donna viene da te e tu neanche le dai retta. Dopodiché le dici molto chiaramente: il mio ministerio non è per te. La terza cosa che le dici è: non posso dare il pane a te che sei un cagnolino. Qual era il problema? Guardate il versetto 22. Una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Sapete che significa figlio di Davide? Era un'espressione esclusiva degli ebrei, che nessun pagano poteva permettersi di citare. Solo coloro che appartenevano al popolo di Dio potevano dichiarare quell'espressione: Signore Adonai, figlio di Davide. E Gesù non le dà conto. Sapete qual è il problema di questa donna? Per andare... Il problema di questa donna è il problema che molti di noi hanno. Quello di accostarsi a Dio con una maschera. Questa donna chiese una guarigione facendosi passare per una giudea. Questa donna voleva dare un'immagine di sé che in realtà non era vera. Gesù comprende la situazione e non le dà retta, ma non perché non le voleva dare retta, ma perché voleva che la donna venisse allo scoperto. Uno dei più grandi problemi che noi abbiamo quando ci accostiamo a Dio e vogliamo ricevere qualcosa da Lui è che continuiamo purtroppo a portare le nostre maschere e a presentare i nostri meriti, che meriti non sono, o portare dei meriti che meriti non possiamo avere. Signore, figlio di Davide. È come per dire: io voglio che tu mi guarisca per quello che cerco di mostrarti o cerco di fare vedere di me. L'approccio di questa donna non era basato sulla grazia e sulla misericordia, ma era basato sul fatto che stava presentando un'immagine diversa da quella che era realmente. E Gesù la porta al punto di smascherarsi. Non perché Gesù non conoscesse la donna che aveva davanti, ma perché noi abbiamo bisogno di smascherarci, abbiamo bisogno di deporre ai piedi del Signore ogni nostro falso merito che cerchiamo di portare a Lui per cercare di ricevere qualche cosa. Non è né per sforzi, non è per la nostra potenza, non è per la nostra paura, non è bravura, ma è per la Sua grazia e per la Sua misericordia. L'unico motivo per il quale noi possiamo ricevere da Lui è solo ed esclusivamente perché Lui ci ama, perché Lui ha deciso di benedire la nostra vita. Gesù non le dà retta. E i discepoli: Signore, andala via perché ci sta gridando dietro, ci sta stufando, dobbiamo fare le nostre cose. Ed è insistente. E Gesù dice: io sono stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. E anche questa espressione non è in realtà vera, perché Gesù è il Salvatore del mondo, è vero o no? Ma Gesù usa un linguaggio per quella situazione, per il problema e il bisogno di quella donna. Come per dire: tu ti presenti come una giudea, ma io so chi sono i giudei realmente e io sono stato mandato soltanto per quel popolo, non per coloro che pensano o dicono di esserlo. E Gesù inasprisce la discussione non perché non vuole intervenire, ma perché cerca di portare questa donna fuori dalla sua condizione di falsità e di ipocrisia religiosa. Non che questa donna fosse cattiva, era andata a Gesù perché aveva bisogno che sua figlia fosse guarita. Ma vedete, dietro ogni bisogno che noi esprimiamo c'è un bisogno interiore che a volte noi non riusciamo ad esprimere. Perché tutto possiamo dire di Gesù, ma lui è l'unico che ha dato veramente dignità alle donne. Amen. È l'uomo che per eccellenza ha elevato la donna ad una dignità come mai nessun altro uomo ha fatto nella storia. Lui è quello che ha dichiarato che uomini e donne per la grazia di Dio sono uguali, in una società dove la donna era considerata lo zerbino dei piedi del marito o dell'uomo, dove era in secondo piano e trattata come un animale in alcuni casi. Gesù ha dato sempre dignità. Ci ricordiamo che quando lui è risorto dalla morte è apparso per la prima volta ad una donna. Dai donne, questa è la vostra opportunità. Volevo ricordare anche che la Chiesa è donna. Dai, la sposa di Cristo. Chi è che ha detto che le donne non possono predicare? La Chiesa è donna. Alleluia. Gesù porta questa donna in un terreno dove arriva questa donna a prostrarsi ai piedi di Gesù, ad adorarlo, dicendogli: Signore, aiutami. E ancora lì, vedete, noi possiamo sforzarci di andare a Dio con i nostri meriti e possiamo pensare anche di attirare il suo sguardo nel modo in cui noi adoriamo. Mi sto prostrando ai tuoi piedi, sto gridando, sto facendo cose folli. Dietro ogni cosa che noi stiamo chiedendo c'è un bisogno più profondo che Dio deve raggiungere dentro di noi. Perché è vero che quella figlia stava soffrendo a casa, ma c'era un bisogno dentro quella donna che lei ancora non stava riconoscendo, ed era quello di essere se stessa e di sentirsi amata per quello che in realtà era e non per quello che appariva. E questo è uno dei problemi più grandi che noi abbiamo nella religione. La religione ti costringe a mettere delle maschere e ad apparire per quello che in realtà non sei. A volte le persone ti guardano in una certa maniera e si aspettano da te determinate cose, e tu, per amore di quello che gli altri pensano, di quello che gli altri vivono, per quello che gli altri, come gli altri ti guardano, devi sempre presentare una forma di una maschera di religiosità, dove: come stai? Tutto bene, magari sei morto dentro. Magari sei lacerato e stai sanguinando. Questo capita in maniera particolare magari a chi ha più delle responsabilità, chi ha la possibilità di ministrare a più persone e quindi ha e porta questo peso. Questa donna porta a Gesù una maschera e Gesù vuole che questa donna si tolga questa maschera, perché vuole farle comprendere una cosa importantissima. Tu non sei amata per come vuoi apparire, tu sei amata per quello che sei. Amen? E quando Gesù dice: non è buono prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, Gesù sta portando all'estremo questa donna. O se ne andava o cedeva. E questa donna ha ceduto e disse: è vero, Signore. Riconosco chi sono. Anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Ed è come se in quel momento fosse crollato l'impalcatura religiosa. Gesù la guarda contento e dice: donna, grande è la tua fede. Gesù non premiò l'insistenza di questa donna. Gesù premiò la sincerità di questa donna. Voglio parlarvi un attimo del pane dei figli, perché è un concetto talmente importante questo qua, che ci fa un gran bene. Perché vedete, in mezzo a noi ci sono persone che in un modo o in un altro si sentono inferiori a qualcun altro. e che vivono la propria spiritualità sempre inferiore a qualcun altro. Guarda qualcun altro, oh, lui è più spirituale di me, oh, quello è più santo di me, oh sì, se lui prega Dio gli risponde, oh, se lei, se quella impone le mani Dio opera attraverso di lei ma non attraverso di me. E c'è questa forma continua e costante di insicurezza, di mancanza di identità, dove le persone continuamente cercano di relazionarsi in base alla santità, in base all'integrità, in base al livello sociale, in base alla posizione che si ha nelle comunità, in base alle responsabilità, e non ci rendiamo conto che queste sono impalcature che davanti a Dio non hanno alcun significato e che non determinano né l'amore di Dio né la benedizione di Dio nella nostra vita. Amen? Lui ti ama. Lui ti ama e ti benedice non perché è d'accordo con te, ma perché è tuo padre. Punto. Non per l'immagine che gli darai. Dio non ti benedice di più perché tu preghi di più. Se tu preghi di più, Dio non ti benedice di più. Se tu preghi di più, sei più sensibile alla sua benedizione. È diverso. Perché Dio ha già riversato la sua benedizione in Cristo una volta e per sempre. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La benedizione è arrivata sulla nostra vita prima che noi nascessimo. Questa è una bella notizia. Significa che non dipende da te la benedizione. Dipende da te il viverla. Dipende da te il realizzarla, non il riceverla, perché tutto quello che lui ha fatto è già stato versato in Cristo, è come se fosse tutto versato su un conto. Lui non deve farlo, lui lo ha già fatto. Quando ognuno di noi sperimenta una guarigione, vedete, questo è un concetto fondamentale per noi comprenderlo, perché nel Nuovo Testamento questa è una realtà dalla quale non possiamo scappare, che non possiamo non attenzionare. Quando succede un miracolo nel Nuovo Testamento, cioè da Atti degli Apostoli fino a oggi, ogni volta che succede un miracolo, un intervento da parte di Dio, in realtà noi diciamo Dio ha fatto un miracolo. È vero o no? Quando c'è una guarigione noi diciamo Dio l'ha guarito. Sapete che in realtà non è così. Perché se noi diciamo questo, noi stiamo dicendo che Dio guarisce qualcuno e non guarisce gli altri. Abbiamo a che fare con un Dio che ha problemi nel rilasciare e che è un Dio che deve essere convinto. Vedete, noi pensiamo che se noi preghiamo abbastanza, Dio opererà abbastanza. E continuiamo a presentare i nostri meriti. Più preghiamo, più Dio opera. Più preghiamo, più Dio benedirà. Più preghiamo, più Dio interverrà. Se fosse così, quello che lui ha fatto in Cristo non sarebbe valido. Perché la benedizione, Dio la stabilita in Cristo una volta e per sempre. E ciò che fa la differenza è se tu ci credi oppure no. L'immagine, scusate se continuo con questo esempio, è questo: quando tu ricevi una somma di denaro, non è perché Dio ha pensato di dartela, ma perché tu sei andato a prendertela. Sapete che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non esiste una sola preghiera di richiesta di benedizione? Leggete tutto il Nuovo Testamento e non troverete una preghiera dove ti incoraggia a chiedere a Dio di benedire la tua vita. Neanche una. Sai perché? Perché tu non puoi chiedere a Dio di fare qualcosa che lui ha già fatto una volta e per sempre. Perché chiedere a Dio di fare qualcosa che lui ha già fatto prima che tu nascessi? Dio ha preparato un conto per te prima che tu nascessi. E nel momento in cui tu sei nato, ha detto: quello che io ho fatto è per te ed è in questo conto. Sta a te, la tua fede ti fa prendere ciò che la mia grazia ti ha già dato. Noi continuiamo a credere che siamo dei cagnolini che mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Mentre la Bibbia dice che noi siamo figli di Dio, siamo stati fatti re e sacerdoti per il sangue di Gesù. E non siamo cagnolini che mangiano le briciole, noi siamo dei figli che mangiano a tavola con papà. E il pane dei figli è quello che Gesù definisce la guarigione per ognuno di noi. Non è buono dare il pane dei figli. Il pane dei figli, Gesù stava parlando della guarigione. La guarigione non è qualcosa che, della quale devi convincere Dio, è un tuo diritto in Cristo Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cos'è il pane quotidiano di cui parla Gesù nella preghiera? Lui è pane, ma andiamo a studiare che cosa è il pane nella Bibbia. Dai, il necessario di? Quindi di che parliamo? Di che cosa? Eh? La vita è generico, quindi ragazzi, se noi non siamo specifici, benedizione è molto generico. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù ha detto: il pane dei figli è la guarigione. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Chi è quel padre che se il figlio gli chiede del pane, il padre gli darà una pietra? Pane, pietra. Fa che queste pietre diventino pane. Il pane di cui parla Gesù è in maniera specifica accostato e rappresenta la guarigione divina nella nostra vita. Vi ricordate la parabola del figlio il prodigo? Il figlio il prodigo arriva a pascolare i porci, non aveva niente da mangiare, nessuno gli dava da mangiare, manco i porci. Ok? Vi ricordate la domanda? Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui a morire di fame? Pane rappresenta l'eredità di Dio per la tua vita. Voi non siete più schiavi, non siete più servi, ma siete figli. E se siete figli, siete eredi di Dio e coeredi con Cristo. Il pane non è semplicemente Gesù che è il pane della vita, ma nella nostra vita di tutti i giorni è tutto quello che ci serve per vivere una vita dignitosa. Quindi è il mio lavoro, quindi è la mia guarigione, quindi è il mio stipendio, quindi è tutto quello che mi serve per poter vivere in maniera dignitosa. Sapete qual è il nostro problema? Continuiamo a pensare come i cagnolini. Mi bastano le briciole. No, Signore, non voglio un'abbondanza di acqua, soltanto una goccia della tua benedizione. Non c'è bisogno che viene a me, di soltanto una parola. Quelle espressioni, sapete, tipiche. Non c'è bisogno che, basta che tocco il lembo della sua veste. Quel basta che parla del fatto di accontentarsi delle briciole. Sono tutte espressioni vere descritte nella scrittura, ma sono tutte espressioni che riguardano situazioni estreme che non parlano della benedizione e dell'abbondanza che Dio vuole riversare nella nostra vita. Per te non sono destinate le briciole, per te è destinato il pane a mangiare a tavola con papà. Alleluia. Questa è la volontà del Padre nostro, che noi ci sediamo a tavola e veniamo saziati. C'è un'altra parabola del pane, vi ricordate in Luca 11 quando si parla dell'intercessione? Degli amici sono venuti a me di notte e mi hanno chiesto dei pani, ma io non ne ho, per favore dammi dei pani, eccetera eccetera. È l'intervento di Dio nella vita di ogni persona affinché la loro vita possa essere dignitosa. Dio vuole che tu viva una vita dignitosa, alleluia, non fatta di stenti, dignitosa, affinché tu possa avere il sufficiente in ogni cosa e avere il di più per poter benedire gli altri. Noi dobbiamo uscire fuori dalla mentalità delle briciole, e per fare questo dobbiamo rinunciare in maniera drastica alla nostra falsa umiltà. Non sono degno. Io ho una paura tremenda di quelli che dicono non sono degno, perché sono quelli che ti criticano dalla mattina alla sera. Ho paura di quelli che dicono no, noi stiamo agli ultimi posti perché è scritto che gli ultimi... Io ho il terrore di queste persone. Sono quelli che ti pugnalano alle spalle e vogliono il primo posto in assoluto. Non è riferimento a chi è seduto all'ultimo posto, non mi preoccupo. Ogni volta lo devo specificare, sottolineare. Ma quelli che dicono no, ma io non ho bisogno. Io mi ricordo, stavo con una persona, collaboravo con una persona e diceva no, io non ho bisogno che mi faccio chiamare pastore, perché io sono l'ultimo tra gli ultimi. E dopo una settimana mi aveva spaccato la chiesa, si era aperta una comunità e guai a chi non lo chiamava pastore. Alla faccia dell'ultimo, ma forse era una versione al contrario. Dobbiamo liberarci della nostra menzogna spirituale, della nostra menzogna religiosa. E c'è un esempio bellissimo col quale voglio andare alla conclusione, l'esempio di Giacobbe. Vi ricordate Giacobbe come ricevette la primogenitura? Con inganno, vi ricordate? Fece vendere la primogenitura a Esaù per un piatto di lenticchie. Che sarà stato buonissimo, ma non valeva sicuramente il piatto di lenticchie, non valeva sicuramente la benedizione della primogenitura. Allora Giacobbe si mise delle pelli di animali, andò da suo padre che era cieco e disse alla voce, mi pare quella di Giacobbe, ma Upilu è di Esaù, e ha benedetto Giacobbe pensando che fosse Esaù. Giacobbe se ne va, sua madre dice scappa perché Esaù l'ha saputo, Esaù lo vuole fare fuori. Perché? Perché gli aveva rubato la primogenitura. Poi anche qua, se andiamo a discutere, andiamo a intervenire dentro, sono cose troppo belle. Comunque Giacobbe scappa, voi sapete che vive una vita assurda, fatta di inganni, per come è stato ingannato dal suo futuro suocero, eccetera eccetera, 7 anni a lavorare per niente, poi ha dovuto lavorare altri 7 anni per avere la moglie che desiderava. Insomma, alla fine arriva un certo punto in cui Dio gli parla e gli dice devi ritornare a casa. Giacobbe non vuole ritornare perché ha paura di Esaù, ma la voce di Dio è insistente sulla sua vita e gli dice devi ritornare a casa, devi ritornare nella terra che io ho dato ai tuoi padri e devi stabilirti là. E con molta reticenza Giacobbe ritorna a casa, e nella strada di casa, per ammorbidire il cuore di Esaù che lo aspettava, per dareci una fraccata di legnate di chi da giusta, gli manda prima i doni, un sacco di doni, capre, vacche, tori, montoni, di tutto. Poi manda avanti le donne e i bambini, vigliacco. Un vigliacco tremendo. Però la notizia che gli arrivava è: Esaù ti sta aspettando, non si lascia intenerire. Al che a Giacobbe si scanta. E la Bibbia dice che una notte lui ha l'incontro con l'angelo. Vi ricordate? Genesi 32, versetto 24. E qua lo Spirito Santo ci parlerà. Genesi 32, 24. Così Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E quegli gli disse: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse: io non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. Era un uomo che era arrivato all'estremo, all'ultimo. Sapeva che aveva bisogno della benedizione di Dio. Sapeva che quella che aveva ricevuto l'aveva presa tramite l'inganno. Era arrivato alla fine di se stesso. Era rimasto solo con Dio. E disse: non ti lascio andare se prima non mi benedici. E l'angelo gli disse: qual è il tuo nome? Qua Giacobbe non può più mentire. Leva tutte le maschere. Ora sei solo con me. Qual è il tuo nome? Non perché Dio non lo conosca, ma perché siamo noi che abbiamo bisogno di renderci conto che abbiamo bisogno di buttare ogni maschera di inganno, di religiosità, di falsa umiltà davanti a Lui e smetterla di pretendere di ricevere da parte di Dio semplicemente perché apparteniamo ad una struttura religiosa o perché abbiamo una responsabilità o perché sono anni che serviamo Dio o perché facciamo delle offerte o perché andiamo in pellegrinaggio o perché siamo sottomessi al pastore o perché diamo una decima o perché facciamo questo e quest'altro. No! C'è solo un motivo per il quale Dio interviene nella nostra vita ed è per la sua grazia. Amen. E arriva il momento in cui tu ed io rimaniamo soli e non c'è più nessuno. E questo incontro con Dio cambia la nostra vita in maniera definitiva. Come ti chiami? Ora è il momento della verità. Non puoi ingannare più nessuno perché Dio non si può ingannare. E quando suo padre gli chiese: chi sei? Lui disse: Esaù. E gli rubò la primogenitura con l'inganno, chiamandosi con un altro nome. E ora che era Giacobbe a chiedere la benedizione disperatamente da solo davanti a Dio, Dio gli chiese: come ti chiami? È un po' la stessa domanda che Gesù fece a Pietro. Vi ricordate? Mi ami tu? Gesù lo sapeva. Il problema è che Pietro aveva bisogno di far uscire quella parola, quell'espressione in maniera definitiva. Doveva avere pace dentro di sé. E lui rispose e disse: mi chiamo Giacobbe. E allora Gesù, il Signore gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe gli disse: ti prego, dimmi il tuo nome. Ma quello rispose: perché chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, la mia vita è stata risparmiata. E come egli ebbe passato Peniel, il sole si levava e Giacobbe zoppicava all'anca. Fratelli, sorelle, amici, diffidate di chi non zoppica. Chi zoppica ha avuto un incontro con Dio. perché ne esci rotto. Sanato dentro, ma rotto è un'altra cosa. Non ti fidare mai di quelli che ti dicono no, tutto bene. Con Gesù tutto bene. Non ti fidare mai dei super santi. Non ti fidare mai dei super spirituali. Sono quelli che hanno il marcio dentro. Fidati di chi zoppica e di chi non ha paura di mostrare le proprie debolezze, perché ha capito finalmente che è solo per grazia. Giacobbe incontra Esaù, sappiamo la storia. I due si mettono a piangere e si riconciliano. E dopo qualche giorno Giacobbe costruisce un altare e chiama quell'altare con un nome straordinario. Lo chiama El Elohei Israel, che significa Dio è l'Iddio di Israele. Sapete cosa stava dicendo Giacobbe? Finalmente Dio è il mio Dio. Tutte le volte che voi sentite Giacobbe parlare e chiamare Dio, sapete come lo chiama? L'Iddio dei miei padri, l'Iddio dei miei padri, l'Iddio di mio padre Abramo, l'Iddio di mio padre Isacco, l'Iddio dei miei padri. Ma per la prima volta, dopo aver sperimentato la benedizione di Dio direttamente nella sua vita, aver avuto un incontro personale con Lui, dopo che ha gettato ogni maschera di religiosità e di falsa umiltà, lui chiama quell'altare, Dio è il mio Dio. Signore, figlio di Davide. No, 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 per te non sono il figlio di Davide. No, no, tu non appartieni a Israele. Non puoi prenderti una maschera, non puoi prenderti una cittadinanza che non è tua, non puoi prenderti dei diritti che non ti appartengono, tu non puoi essere guarita, non puoi ricevere guarigioni per il diritto di un patto che io ho fatto con Israele, tu sei una pagana, tu non hai niente a che fare con Israele, quindi la guarigione che arriva solo alla tua vita non è un diritto di patto, è per pura misericordia. E finché non lo realizzi nella tua vita, continuerai a combattere con la tua falsa identità e continuerà a chiedere perché non risponde, perché non si gira, perché non mi risponde e perché non mi dà conto. Perché? Perché stiamo cercando di trattare con Dio sulla base di meriti che non abbiamo. Ed è là, quando si leva la maschera, Dio ti cambia il nome. Quando si leva la maschera, Dio ti cambia il nome. Ha fatto così con Abramo in Genesi 17, ha fatto così con Gedeone, ha fatto così con Pietro. Signore, vai via da me perché sono un peccatore. Oh, da oggi in poi tu non sarai più Simone, tu da oggi in poi sarai Pietro e sarai pescatore di uomini vivi. Vieni e seguimi. Quando noi abbiamo il coraggio di denudarci, Lui ci riveste. Quando abbiamo il coraggio di perdere la nostra falsa identità, Lui restaura la nostra vera identità. E quando abbiamo, abbiamo il coraggio di abbandonare ogni posizione che abbiamo preso con le nostre forze, Lui ci dà la posizione. Lui ci dà la posizione stabilita per la nostra vita. Alleluia. Alziamoci in piedi. Come si chiama? Federico, vieni. Federico. Alleluia. Ci sono persone che conosciamo, tante persone all'interno delle comunità cattoliche, evangeliche. Ognuno vanta la propria spiritualità, ognuno vanta la propria appartenenza. Ah, noi abbiamo più anni di voi, no? No, però noi abbiamo la dottrina giusta. E c'è che sono queste guerre. No, Dio non ha, Dio non lavora, Dio non fa queste cose perché voi. E sì, però voi. Allora Dio, ci sono dei miracoli. No, quello non è Dio, quello è il diavolo. No? Diavolo a noi, diavolo a voi. E ci sono queste continue cose basate sul fatto che Dio deve intervenire perché chissà a chi appartieni, chissà perché tu hai fatto quella determinata esperienza. Non se ne può più. Lo vogliamo comprendere che è per grazia, che se non fosse per la sua grazia saremmo spazzati via come neve al sole, come polvere al vento, come nuvole. Siamo erba che oggi c'è, domani non c'è più. Siamo come nuvole, come un fumo che svanisce, dice la Bibbia. E continuiamo a volte a vantarci di ciò che non siamo o delle posizioni che abbiamo preso, a volte con inganno, a volte usurpando autorità. E continuiamo a chiedere a Dio di benedirci perché noi siamo la chiesa di Tizio, o perché noi apparteniamo a Caio, o perché, e continuiamo a presentare meriti, meriti, meriti. Chi sei tu davanti a Lui? Tu non hai religione davanti a Lui, davanti a Dio, il creatore del cielo e della terra. Tu sei una creatura, ma davanti al Padre tu sei suo figlio, amato per questo. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. È per grazia, è per grazia, è solo per la sua grazia, non è per i tuoi meriti, non è per il ruolo che ricopri, non è per le offerte che hai dato, non è perché fai questo o quell'altro. E al contrario, non è che Dio non ti guarisce, non ti benedice perché tu non hai fatto determinate cose, perché in realtà la volontà di Dio è stata già stabilita in Cristo. È la sua volontà che noi viviamo una vita dignitosa. Voglio che tu realizzi in questo momento il tuo incontro personale con Dio, dove Lui ti chiede: come ti chiami? Come per dire: dimmi chi sei realmente, non nasconderti più, non mescolare la tua identità con quello che fai. Tu sei quello che sei, non per quello che fai. Lascia che la voce di Dio possa permeare tutto il tuo essere e possa in questo momento incontrare il tuo vero bisogno. Questa donna andò a casa avendo la figlia guarita, andò a casa con una identità ristabilita finalmente. Alleluia. Solo due persone, Gesù disse, tu hai una grande fede, e tutte e due erano pagani: il centurione di Capernaum e la donna sirofenice, e tutte e due non appartenevano al popolo di Israele. Questo per farci comprendere quanto Gesù onora il cuore e l'attitudine del cuore, e non l'appartenenza a qualcosa o a qualcuno. Tu sei prezioso perché ti ama. Fattene una ragione, una volta e per sempre. Non ci sono altri motivi per il quale Lui ti ama. Lui ti ama perché ti ama. Lui ti ama perché Lui è amore. Lui ti benedice non perché è d'accordo con quello che predichi. Lui non ti benedice perché è d'accordo con come vivi. Lui non ti benedice perché è d'accordo con come ti comporti insieme agli altri. Lui ti benedice perché ti ama. Punto. Poi ognuno di noi può realizzare più o meno la benedizione di Dio nella propria vita.
E pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore.
E ancora
grazia su grazia,
un fiume che scorre, che balla e rinnova il mio cuore.
bisogno ancora di te. Altra risposta nel cuore non c'è. Per tutto quello che dice che fai, altro tesoro non troverò mai.
Come un albero tagliato, appartengo a te, e che al sentor dell'acqua mi rigenera. Grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. E grazia su grazia è un fiume scorre, che lava e rinnova il mio amore. E grazia su grazia e pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore.
Grazia su grazia
è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore, che lava e rinnova il mio amore, lava e rinnova.
È vero, a volte abbiamo bisogno che la sua grazia come pioggia possa bagnare il nostro cuore e che come un fiume possa lavare il nostro amore e purificarlo di nuovo. Abbiamo di nuovo bisogno di ritornare a volte ai piedi della croce per rinnovare la nostra visione della grazia di Dio, per comprendere alla fine che è sempre e solamente per grazia. E coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia, diceva Paolo, regneranno nella vita. Puoi regnare in questa vita se comprendi l'importanza della grazia di Dio. Siamo re per grazia e continuiamo a regnare non per i nostri meriti, ma per la potenza del sangue di Gesù nella nostra vita, perché il suo amore ha detto sì una volta e per sempre. Il suo amore è stato definitivo per la nostra vita. Non abbiamo più bisogno di convincerlo. Non possiamo fare carte false per avere la sua benedizione, perché la sua benedizione è arrivata prima che noi credessimo in lui, prima che noi nascessimo. Siamo stati predestinati per questa grazia. Non è merito nostro, è merito suo. E se non la riusciamo a vivere, non è colpa sua, è colpa nostra. E molto spesso non la riusciamo a vivere non perché pecchiamo, ma perché ci sentiamo in colpa del peccato che commettiamo. E allora non ci sentiamo più degni. Siamo più coscienti del peccato che del suo amore. Siamo più coscienti dell'errore che abbiamo commesso che non della sua grazia. Siamo più coscienti degli effetti collaterali che abbiamo prodotto che non il fatto che il suo amore è buono, che lui è buono e che la sua benignità dura per sempre. E che lui non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe, ma come è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe, e lo ha fatto una volta e per sempre. Alleluia. Quindi c'è speranza, e voglio pregare stasera per quanti hanno questo problema di identità, quando davanti a Dio vanno e si sentono ancora non degni. Non si sentono a posto, non si sentono mai pronti, non si sentono mai abbastanza santi, che pensano che Dio non intervenga perché non sono abbastanza in linea o in regola con quello che Dio dice. Non lo sarai mai, fatene una ragione. è per grazia. Questo non significa che facciamo quello che vogliamo, ma la grazia di Dio ci permette di innamorarci ancora di più di Gesù e di stare di più con Lui e di lasciarci trasformare. Ma veniamo cambiati non per paura del giudizio, ma per amore. Cambiamo non perché abbiamo paura di andare all'inferno. Cambiamo perché sappiamo che l'unica cosa che possiamo fare per Lui è amarlo ancora di più. Alleluia. Alziamo le nostre mani e cantiamo, dai. E grazia su grazia. È pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore ancora.
Grazia su grazia.
È un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore.
Grazia su grazia, è pioggia che scende, che bagna e guarisce il mio cuore. Grazia su grazia, è un fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore.
Per te. Alcuni sperimenteranno quello successo nella vita di Pietro, quando Gesù chiese: chi dite voi che io sia? E Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E ve la voglio dire parafrasata, perché è molto bella questa frase parafrasata nel suo vero significato. Gesù andò da Pietro e gli disse: tu sei beato, Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Allora tu hai detto a me chi sono io per te. Ora permettimi a me di dire chi sei tu per me. Tu hai detto di me che io sono il Cristo? Beh, io voglio dire di te che tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Vedete, quando noi riconosciamo Cristo, quando noi riconosciamo chi Lui è nella nostra vita, Lui viene da noi e ci dice chi siamo noi per Lui. Lui stabilisce la tua identità stasera. Se hai il coraggio di rinunciare ad ogni maschera, e hai il coraggio di rinunciare ad ogni mera posizione, ogni cosa che non ha più senso, e ti fai spazio tra la folla, hai il coraggio di dire: io so chi tu sei. Gesù dirà: ok, ora io ti dico chi sei tu per me. Tu sei Pietro, e io ti consegno le chiavi del regno dei cieli. Alleluia. Quale grande benedizione c'è per coloro che sono sinceri e onesti. E quanti sbagli ha fatto Pietro? Quanti? È campione di cadute, ha preso proprio la coppa, l'Oscar dei fallimenti. Eppure Dio disse: io ti ho scelto e tu farai esattamente quello per cui io ti ho chiamato. Amen. Pensate che lui non sapeva prima quelli che sarebbero stati gli errori di Pietro? Ma il problema di Pietro era cercare di mantenere un'immagine. Signore, io sono pronto ad andare a morire, ad andare in prigione e anche a morire per te. E Gesù: Pietro, ah vai Pietro, un paio d'ore e già mi abbandonaste. Fra un paio d'ore sei scomparso. Eppure era là zelante, perché vedete, alla fine la bellezza di Dio è che non si identifica con le tue opere, con le nostre opere, ma si identifica con il tuo cuore. Amen. Pietro era là pronto a difendere Gesù con la spada, a tagliare orecchie a destra e a sinistra, e dopo 3 minuti rinnegava Gesù 3 volte. Vi siete mai identificati in Pietro? È così. Gesù stabilisce la tua identità stasera. Gesù restaura la tua identità questa sera e ti dice chi sei e quanto sei importante per Lui. Amen. Prendi la mano della persona che ti sta accanto. Vieni, dai. Alleluia. Grazie. Grazie con tutto il cuore, papà. Padre, io voglio stasera che tu possa ministrare. C'è una macchina qua davanti da spostare? Alleluia. Questa sera, per favore. Per favore, questa sera, lascia che lo Spirito Santo possa gettare una pietra miliare dentro il tuo cuore. Amen. Che lui possa infondere un fondamento straordinario. Una volta e per sempre stabilisci la tua identità con lui, stabilisci la tua posizione. Una volta e per sempre. Padre, nel nome di Gesù, grazie. Grazie per questa sera, grazie per i miei fratelli, per le mie sorelle, grazie perché sono i tuoi figli e tu parli ai nostri cuori e tu ministri nella profondità del nostro essere e tu stabilisci l'identità di ogni singola persona. Oh, io sento che ci sono persone qui stasera che sono state talmente